File 5. Pagina 29. Il male minore. Deistituzionalizzazione. Gigi riesce a pronunciare questa parola con assoluta maneggevolezza, senza inciampi della lingua o pause di concentrazione nel discorso. Non è una questione di allenamento logopedistico. Sono certo che per avventurarsi in improcrastinabile avrebbe più problemi. Quanto di fisiologica appartenenza di un concetto mutuato da Franco Basaglia e dalla sua rivoluzione culturale con la fuoriuscita dei malati psichiatrici dagli istituti. È una parola importante di cui Gigi e quei ragazzi di Casarsa avevano incominciato a percepire il valore. Nel 1986 avevo 26 anni, così mi racconta. Possedevo un diploma di maturità classica conseguito al Don Bosco di Pordenone. Avevo sostenuto 6 esami di scienze politiche a Trieste, mantenendomi agli studi con l'insegnamento della religione al Flora, ed ero corrispondente giornalistico, già da quando avevo 16 anni, de Il Popolo. Con quelli del Piccolo Principe, i ragazzi dell'esperienza di Ligosullo, continuai ad incontrarmi una volta alla settimana nel centro comunitario o nella casa non ancora sistemata di un amico per pregare e riflettere sulle orme del libro Il deserto nella città di Carlo Carretto, religioso piemontese, uno dei protagonisti principali della trasformazione della Chiesa pre e post concilio. Fu in quel contesto che prendemmo coscienza dell'idea di poter fare qualcosa anche per le persone del nostro paese, e le suore ci indicarono la direzione. Suor Roberta Piccolo e suor Lambertina Corelli si occupavano allora della locale scuola materna gestita da un ente morale sotto l'occhio austero del parroco presidente. Erano considerate suore progressiste, assecondando l'ortodossia di una definizione che male si sarebbe coniugata con la traduzione nella vulgata popolare suore un po' avversive che si immischiavano in altri problemi rispetto a quelli educativi religiosi. L'insegnamento ed il doposcuola si prefigurano infatti come un gioco aritroso di matriosche con le quali, partendo dall'immagine più piccola dei bambini, riprodurre ed ampliare similmente il contesto familiare e quello più esteso della società casarsese. Le situazioni delle bambine viste a Ligosullo e nell'istituto di Udine erano state angoscianti, ma lontane, impensabile per una piccola cittadina come la loro. Pedofilia, sfruttamento minorile, violenze domestiche erano mondi remoti, anche solo terminologicamente. L'attaccamento morboso ed insistito di quelle bambine verso i ragazzi di Casarsa assunse agli occhi delle religiose udinesi i contorni della deviazione, un pericoloso allarme da smorzare immediatamente, negando qualsiasi successivo contatto. Suor Roberta e suor Lambertina seguitarono invece nella loro convinzione che quelli del Piccolo Principe, se fossero stati attrezzati di strumenti e formazione, avrebbero rappresentato una risorsa benefica e salvifica sulla quale poter investire a favore della prevenzione del disagio minorile. «Non intendiamo più continuare il lavoro nella scuola materna», dissero a quei ragazzi, «perché riteniamo ci sia più bisogno di noi in altri ambiti. Già in istituto a Udine avete potuto vedere come si sono organizzati con gruppi famiglia in appartamenti dove ogni bambina ha la sua camera ed i suoi spazi. Anche noi vogliamo creare, assieme a voi qui a Casarsa, un'alternativa all'istituto». Quella parola impronunciabile, deistituzionalizzazione, incominciava ad assumere la confidenza di un significato. Per prime si fecero promotrici, più prosaicamente, le suore, staccandosi dalla scuola materna, pur rimanendo temporaneamente in servizio, rinunciando alle 50.000 lire mensili elargite dall'ente morale e cercandosi una sede più appropriata. Si sarebbero dovute sostenere ora sulla loro unica forza e su quella dei loro ragazzi, ma avrebbero finalmente avallato la vocazione originale del loro ottocentesco ordine: occuparsi delle derelitte. Con termini più edulcorati, la loro missione stava prendendo avvio. Sembravano più laiche di noi, ironizza nel ricordo Gigi, e la loro scelta non fu per niente facile, contrastata sui diversi fronti, primo di tutti quello ecclesiastico. Noi accettammo la loro proposta e ci organizzammo per fondare un'associazione distinta dagli altri gruppi parrocchiali. Io fui forse il più determinato, perché le mie esperienze passate avevano rafforzato la convinzione del mio impegno sociale, che mi sarebbe voluto qualche mese dopo nei 20 mesi di servizio civile alla Caritas diocesana di Pordenone. Un impiego che mi mise in contatto con diverse realtà e fu determinante per creare una prima rete di relazioni e conoscenze da traghettare al servizio del Noce. C'era l'esperienza di Don Gallo, di Don Benzi, che poi ospitammo a Casarsa, di Don Ciotti e molti altri. Cercavo di capire quale potesse essere la nostra fisionomia, mantenendo però l'autonomia. Non volevamo essere succursale di nessuno. Fu proprio durante la ricerca di un luogo che potesse ospitare le suore che si imbatterono in una vecchia casa colonica molto grande, dal costo allora inavvicinabile, 200 milioni di lire, ma dalla suggestione tutt'altro che distante. Di fronte ad essa spiccava un maestoso albero di noce, simbolo di forza, longevità, resistenza. Il 23 marzo 1986 si formalizzò in quel nome l'atto di fondazione dell'associazione con sede in un appartamento di via Menotti. Presidente sarebbe stato Luigi Piccoli, vicepresidente Suor Roberta. L'osmosi laico-cattolica fu completa. E l'ologramma cattocomunista, come ho avuto modo di apprendere in paese, cominciò a persuadere l'ironico immaginario di qualche casarsese. Rimaneva solamente una questione da districare. Di che cosa si sarebbe occupato il Noce, considerato che a Casarsa il disagio minorile sembrava assopito nel calore delle famiglie? Perché proprio i bambini? Me lo sono chiesto più volte anch'io, afferma Esther, una delle vicepresidenti attuali che mi accoglie nella biblioteca monografica dell'associazione. Ero la scettica del gruppo, poco sognatrice nonostante i miei 22 anni. Capivo però che quell'ambito rimaneva vacante, perché in diocesi c'era già il CEDIS che si occupava di tossicodipendenze, mentre gli anziani, bene o male, badavano un po' tutti, anche a livello istituzionale, se non altro perché potevano portare dei voti. Ma mi sfuggivano i problemi legati all'infanzia. L'osservatorio della scuola materna delle suore ristabilì l'oggettività del quadro sociale, restituendo un mondo casarsese sommerso, costituito di famiglie immigrate di militari, di madre sole abbandonate dai mariti, di rapporti sfaldati, di reti parentali inesistenti. Un mondo che richiedeva quantomeno una rielaborazione per i figli, un allontanamento provvisorio che desse loro la dignità di un percorso formativo ed umano. Al Noce si faceva il classico dopo scuola, con 6-7 bambini, seguiti da giovani e mamme volontarie ed in particolare da Suor Gabrielita. Quel sostegno scolastico diventava il pretesto, come era stato nella scuola materna, per individuare le situazioni familiari critiche. Le suore rappresentavano la garanzia di affidabilità dell'associazione e loro accettavano tutti, indipendentemente dal credo politico e religioso. Eravamo un supporto per la famiglia che si esplicitava attraverso l'accoglienza diurna per poi rimandare a casa i bambini per la notte. Come nel caso di una mamma di Napoli, lasciata dal marito. Seguivamo i due figli nel pomeriggio per i compiti e ci intrattenevamo con loro. Poi lei tornava a prenderli la sera. Nel frattempo, riuscì, grazie a questo nostro aiuto, a diplomarsi infermiera. Più avanti prendemmo però consapevolezza che le problematiche non riguardavano esclusivamente i figli dei militari. Un caso traumatico che segnò l'evoluzione iniziale del Noce fu quello di una famiglia di Casarsa, con un padre paraplegico che minacciava violenza contro la moglie, di professione insegnante, ed i figli. La donna chiese ospitalità alle suore, mettendoci di fatto in difficoltà, perché non eravamo preparati a queste situazioni, e perché il marito continuava a presidiare l'appartamento. Decidemmo quindi di affittare, come associazione, i locali a fianco e di allargare la sede. L'accoglienza diurna diventò così residenziale, ovvero con pernottamento nella struttura, aprendo la strada a quella che sarebbe diventata la casa famiglia, fondata poi nel 1991. Nel frattempo cominciammo a fare promozione esterna e a sensibilizzare la popolazione sul volontariato e sulle problematiche riguardanti l'affido familiare e l'adozione, tematiche che piano piano incominciavamo ad addomesticare grazie ai diversi incontri sociali e spirituali di quegli anni. Quel Noce era già il Noce al suo avvio, e gli asterischi iniziali si diffusero in tutta Casarsa con la forma promozionale più efficace che il marketing potesse aver mai concepito, il passaparola. «Mandi tuo figlio al Noce? Dalle suore?» «Sì, mi trovo bene con loro». Se ad affermarlo era una psicologa comunista del paese, la par condicio era rispettata ed il gioco era fatto. Pagina 34.